chiamato apolitico, forse più nel senso di C.S. Lewis, della trilogia fantastica di Lewis. E questa serie di romanzi è nota come intitolata Children of the Last Days, cioè figli, forse più che bambini, no, dei giorni ultimi. Non so se il traduttore alla mia destra qua è d'accordo in questo senso. La prima opera, il primo romanzo di questa serie è diventato un vero bestseller, si chiama Father Elijah and Apocalypse, ed è stato pubblicato da San Paolo appunto come Il Nemico, e San Paolo ha anche pubblicato Il Libraio nel 2008, che è Sophia House nella versione originale. I libri di Michael O'Brien sono stati tradotti ormai in molte lingue, sono stati tradotti in croato, ceco, francese, tedesco, italiano, polacco, spagnolo, svedese e lituano. Tell me if I've forgotten, certamente poi magari casomai più avanti avremo occasione anche di parlare della sua produzione saggistica, che è estremamente interessante e che comunque va al cuore di quello che è la situazione contemporanea del fantasy. Ha avuto anche alcune parole molto carine su Harry Potter recentemente. Vi auguro di leggere alcune delle cose che ha scritto in questo senso, perché veramente sanno cogliere forse il punto di quando, che è una realtà poco compresa oggi. Invece alla mia destra ho Edoardo Rialti, che insegna letteratura alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale e all'Istituto Teologico di Assisi. Edoardo è studioso e traduttore dell'opera di Chesterton, Tolkien, Lewis, Thomas Howard e appunto di Michael O'Brien. Come collega lewisiano ha curato Prima che faccia notte, sono racconti scritti inediti, e una raccolta per Marietti che si chiama Come un fulmine a ciel sereno, che è una bellissima postfazione. Alle persone che sono qua questa sera vogliamo anzitutto chiedere come vedono il proprio lavoro. In questo senso, per introdurci alla realtà del libro che Michael ha scritto, chiederei prima di far parlare l'autore, chiederei di far parlare il traduttore come prima persona che si è, come dire, imbattuta in un testo. In questo senso vi assicuro una cosa, essendo che non ho ancora finito il libro, difenderò fino all'ultimo secondo il fatto che non vi dicano il finale. A questo punto, con questa cautela, do la parola a Edoardo Rialti.
Innanzitutto, buonasera anche da parte mia, è una grande gioia e un grande onore essere qui. Grazie al cielo devo parlare molto poco. E stasera ho soltanto il piacere, in qualche modo, di potervi raccontare perché ho deciso, insomma, perché passare un anno a tradurre una storia, perché io ho lavorato all'Isola del Mondo di fatto dal settembre dell'anno scorso fino a maggio, poi il lavoro insomma è continuato quasi fino a giugno, quindi è stato il lavoro di un lungo lavoro, tutto un anno, e in un anno succedono tante cose. Per me, io non ho mai fatto una scuola da traduttore, non so come dire, io ho studiato letteratura medievale e insegno letteratura appunto alla Facoltà Teologica, però da tanti anni ormai, da alcuni anni, io faccio il traduttore, e la mia scelta di essere traduttore è legata in maniera indissolubile alla strada e al percorso che ha preso la mia vita. Quindi per me dirvi perché secondo me vale e vale profondamente la pena di fare questo lungo viaggio, che è quello di leggere L'Isola del Mondo, era semplicemente raccontarvi perché è stato importante per me, non semplicemente avere la gioia di poterlo leggere in inglese, ma come uno può, nella propria povertà, di tradurlo parola per parola, e quindi è come leggerlo e rileggerlo e rileggerlo per tanto tempo, accoglierlo nel proprio cuore e tentativamente donarlo nella lingua della nostra gente. Ed è un grande onore, una grande gioia. E per questo devo fare un passo molto indietro, che spero sia giustificato, spero che poi capirete perché. Ma tutta la mia vita, fin da quando sono bambino, è stata forgiata dalle storie. Tutta la mia vita ha preso determinate direzioni in una strada o nell'altra, anche sostenuta, spronata, consigliata, aiutata o a volte anche impedita, ferita dalle storie che hanno attraversato la mia esistenza. Io ancora ricordo perfettamente bene due cose. Quando per la prima volta, fra i 5 e i 6 anni, ho letto un adattamento per bambini dell'Odissea, e quando a 8-9 anni ho letto per la prima volta tutto Il Signore degli Anelli. Io ricorderò per sempre l'aver letto, perché queste due storie, che ho letto quando ero molto piccolo, hanno come fornito una sorta di panorama generale per la mia esistenza. Ricordo ancora l'emozione di essermi imbattuto in qualcosa che ho riconosciuto immediatamente, molto più di qualsiasi analisi razionale che potevo dedicare alla cosa, come profondamente vero. Io ricorderò per sempre il momento in cui ho letto per la prima volta di Re Ulisse che torna a casa travestito da mendicante, i proci stanno ridendo e lui improvvisamente chiede di poter tentare lui la gara dell'arco con la quale è stata, diciamo, messa in lizza la sua moglie, la regina Penelope, getta via il mantello, ringiovanisce, lui che appare come essere un vecchio mendicante, tende l'arco e fa centro. Quando io ho letto questa cosa per la prima volta, sono rimasto immediatamente colpito come da un'immagine densa di un significato profondo, bello e vero. E ancora oggi io continuo a tornare a questa immagine, continuamente. Il fatto che misteriosamente, proprio laddove tutto sembrerebbe essere stato sconfitta, umiliazione, morte, proprio dalla persona che meno te lo aspetteresti, ecco che improvvisamente è come se si accendesse una luce e ti accorgi che quel povero mendicante, che tutti consideravano inutile, è invece il re, il padre, il salvatore, che è tornato a portare la pace nella tua casa. Così come io ricordo benissimo quando per la prima volta, quando avevo 8-9 anni, ho letto Il Signore degli Anelli, perché anche lì sono rimasto colpito da una storia che ho immediatamente riconosciuto come vera, autentica, autentica. Io non ho mai incontrato gli Elfi, non ho incontrato Gandalf, non ho incontrato Faramir, ma la storia raccontata nel Signore degli Anelli era vera, erano le autentiche dimensioni della vita che io volevo vivere. Talmente tanto che io, che all'epoca non pensavo, non mi preoccupavo di, appunto, io capivo che Tolkien era un autore cristiano, che era cattolico, ma non lo avevo studiato, non ci avevo dedicato attenzione, avevo semplicemente letto la storia. Però per tanti anni, negli anni in cui ho lasciato la Chiesa e ho perso la fede, quando ero molto giovane, e avevo abbracciato tutto un altro mondo, sostenuto da altri libri, da altre storie, che sembravano avermi dato un modo più autentico, cioè più facile, immediato, di vivere e di trovare risposta alle domande più profonde del mio cuore, e che invece mi lasciavano ogni volta più solo e amareggiato di prima, io per anni, per mesi, non leggevo Il Signore degli Anelli. Perché era l'unica cosa in grado di mettere, in un certo senso, in crisi l'intero sistema, il cosmo, che io avevo scelto essere vero. Io non credevo all'epoca in Gesù e nella Chiesa. Erano parole lontane, immagini vaghe, ma Il Signore degli Anelli mi metteva in grossa difficoltà. Perché quella era vita, quello era amare, quello era amicizia, quello era eroismo, quello era sacrificio che però trionfa nonostante tutte le avversità. E quindi io, che se mi avessero detto quali sono i tuoi autori preferiti avrei detto tutti altri nomi, però in fondo se uno mi avesse chiesto ma chi è che ti fa piangere, avrei detto Tolkien e probabilmente avrei detto Omero. Quando, per grazia di Dio, ho rincontrato Gesù nella Chiesa, infatti anche attraverso Tolkien e C.S. Lewis e nell'incontro con il movimento, con Comunione e Liberazione, il primo pensiero, dopo la commossa gratitudine di aver scoperto che tutto quello che veramente cercavo è vero ed è una persona che mi conosce e che mi ama e che si chiama Gesù, è stato dire: ma allora è vero che vale la pena dare la vita perché si conoscano le opere di questi scrittori, perché quello che loro dicono è così bello perché è vero. E questo è l'unico motivo per il quale io faccio il traduttore. Nel senso che se qualcuno non avesse tradotto Il Signore degli Anelli quando io avevo 8 anni non l'avrei letto. Se qualcuno non avesse tradotto Omero, io non l'avrei letto. Quindi io non posso altro, nella mia povertà, che tentativamente fare la stessa cosa, ospitare le grandi storie che ci fanno vedere veramente qual è il nostro cammino e quali sono le autentiche dimensioni della grande avventura nella quale Dio ci ha messi e ci chiama, ognuno nello specifico delle circostanze che fronteggia. E appunto l'unico motivo per cui io lo faccio è perché mettere a disposizione di qualcun altro parole vere che possano sostenerlo nel cammino della vita. E questo è il motivo per il quale io ho profondamente desiderato, e sono così grato a Edizioni San Paolo di avermi dato l'onore di questa opportunità grandissima, di poter tradurre i romanzi di Michael O'Brien in Italia, e nello specifico L'Isola del Mondo, perché questo romanzo, di cui non vi sveleremo il finale, non vi preoccupate, è stato importante per me fin dalla prima volta in cui l'ho letto in inglese, perché questa storia, questo lungo viaggio, questo lungo cammino presenta esattamente i due temi di cui vi avevo parlato prima, sia in Tolkien che in Omero, ma poi vorrei aggiungere qualche altro nome. È la storia di un viaggio, di un lungo viaggio attraverso il mondo, nel quale una persona profondamente ferita, profondamente umiliata, fa la scoperta alla quale io ho bisogno di guardare tutti i giorni nella quotidianità della mia esistenza, e cioè che non c'è ferita, non c'è piaga, non c'è dolore che in Gesù, incontrando Gesù, incontrando gli occhi di Cristo, non diventi una finestra. Tutti gli uomini sono in qualche maniera crocifissi, ciascuno di noi ha le sue piaghe, le sue ferite, i suoi drammi, ma la grande risposta non è aggirare queste cose con le tante menzogne con le quali siamo stati abituati a drogarci nel XX secolo attraverso le varie ideologie, le diverse menzogne, alcune delle quali evidentemente sanguinarie, altre magari più apparentemente eleganti, ma non per questo meno terribili. Non c'è ferita che, incontrando gli occhi dell'unica persona che veramente ci conosce e totalmente ci ama, non diventino in un certo senso il nostro più grande tesoro, perché ci permettono tutti i giorni di tornare a Lui e di chiedergli di entrare nelle stanze più oscure, più dolorose della nostra anima e portarci la sua luce. Ma a quel punto ciascuno di noi, e questo romanzo lo racconta in una serie di personaggi, fa una scoperta incredibile, che a sua volta quelle finestre attraverso le quali accogliamo chi ci guarisce diventano la nostra possibilità di donare la luce che riceviamo, l'amore che ci guarisce, la comprensione che ci abbraccia a tutti coloro che sono attorno a noi. Ed ecco che le vite degli uomini cambiano. Il mondo non è cambiato da chi vuole cambiare il mondo. Il mondo è cambiato da chi viene raggiunto da uno sguardo di vero amore, ed è per questo capace di poterlo portare. Per questo questo romanzo è, secondo me, uno dei più bei commenti che oggi possano essere resi, ad esempio, all'enciclica che il Papa ha scritto, La Spe Salvi. Che cosa vuol dire che siamo salvati da una speranza? Questo romanzo, come Il Signore degli Anelli, come Il Cavallo Rosso di Eugenio Corti, un altro grande affresco dei drammi che l'uomo del Novecento ha fronteggiato, spazza via tante false speranze, tante piccole false speranze alle quali noi ci aggrappiamo per non fronteggiare autenticamente quegli interrogativi che sono invece al cuore profondo della nostra esistenza di uomini, tutti i giorni, quotidianamente. Ma proprio per questo motivo, proprio perché attraverso il dramma delle circostanze ci accorgiamo che queste piccole speranze parziali non ci bastano, questa è la grande opportunità attraverso la quale possiamo gridare, possiamo chiedere, possiamo cercare. Ed ecco che allora l'unica vera grande speranza può raggiungere la vita di ciascuno di noi. E la nostra vita per prima cambia, e la vita di tutto il mondo a quel punto cambia. Leggendo il romanzo avrete modo di poterlo vedere attraverso la storia di una persona che la cui vita è a più riprese, a più ondate, attraversata, scossa da come delle onde tremende di un male radicale dentro il quale sembra che l'unica possibilità sia semplicemente affogare, ma non è così. perché non siamo soli, perché non siamo soli, perché c'è, vedrete, vedrete, c'è sempre, anche nei momenti più oscuri, una mano che entra dentro le acque più tenebrose e può tirarci a riva, e può tirarci a riva, e allora il vero viaggio comincia. Per questo io mi sono permesso di, ho citato prima il Signore degli Anelli, il lungo viaggio, il lungo cammino del Signore degli Anelli e l'Odissea, perché per quanto mi riguarda, leggere questa storia e poi tradurla mi ha permesso di cogliere di più, tornare per così dire a quella prima immagine che tanto mi aveva colpito da bambino, e cioè il ritorno a casa di re Odisseo, di Ulisse. E ho capito di più, non soltanto con la testa ma col cuore, con gli occhi, perché si conosce, insomma, con gli occhi e col cuore, che in fondo ciascuno di noi è veramente i due grandi personaggi di cui Omero parla nell'Odissea, e cioè il re Ulisse e il principe Telemaco, perché ciascuno di noi a suo modo sta cercando di tornare a casa. Tutti noi sappiamo che ci deve essere un luogo e ci deve essere uno sguardo che è la nostra vera casa, e che è lo sguardo, gli occhi e il cuore di chi ci ha fatti, e la vita è il lungo viaggio nel quale muoverci verso l'unica vera casa del cuore, che sono gli occhi stessi di Dio. E questo è, siamo in questo senso tutti Ulisse che sta cercando di tornare a Itaca, ma allo stesso tempo siamo tutti Telemaco. Chi di voi ha letto l'Odissea sa che Telemaco è questo giovane molto valoroso, la cui vita però è come totalmente prigioniera del male, della violenza che appunto gli è stata tessuta attorno, e lui non sa come fare a liberarsi del male, perché è pieno di valore, è pieno di coraggio, ma sembra non riuscire a trovare in sé la forza per affrontare le circostanze che lo circondano, perché noi la forza non la troviamo in noi stessi. Per poter avere la forza di affrontare i proci, i pretendenti malvagi della regina che hanno infestato il palazzo, bisogna che nostro padre torni, bisogna che Ulisse torni e ci riveli chi veramente siamo, ci faccia capire chi siamo, per cui siamo tutti Telemaco, perché ciascuno di noi ha bisogno di essere raggiunto dall'unico vero re, che è anche l'unico vero padre, che è Gesù. E questo romanzo, che affronta una delle situazioni più disumanizzanti che l'uomo del Novecento abbia affrontato, ci permette a ciascuno di noi di poter puntare su questo, che è, come per così dire, la linea dell'orizzonte in cui tutte le cose e tutte le circostanze prendono il loro vero significato. Credo che nessuno, grazie a Dio, in questa sala sia passato attraverso alcune delle circostanze che sono così drammaticamente raccontate in questa storia, o nel Cavallo Rosso di Eugenio Corti, o in Arcipelago Gulag di Solzhenitsyn, ma nessuno di noi può dire di non aver sofferto e di non essere esposto tante volte nella vita a circostanze, posizioni e rapporti nei quali uno potrebbe come rischiare di perdere la propria autenticità, il proprio io più profondo, quello che ci caratterizza come persone, le nostre domande più autentiche, i nostri desideri più grandi. Quindi tutti noi siamo esposti a questo pericolo, a volte tanto più minaccioso quanto più apparentemente invisibile. Per questo una storia così è un grande dono, perché tutti noi possiamo essere sottoposti alla minaccia di un'esperienza disumanizzante, tutti noi rischiamo di poter perdere la nostra umanità, ma se teniamo gli occhi fissi all'orizzonte, attendendo l'unica nave che veramente conta, che è la nave del nostro re e del nostro padre, lì finalmente nei suoi occhi e nella sua voce noi scopriamo chi siamo. E tutta la nostra vita cambia, e in questo modo i nostri rapporti cambiano, tutto il mondo diventa diverso. Per questo io ho voluto, per me, tradurre questa storia parola per parola è stato l'onore, la gioia, la gratitudine di poter come ospitare questo sguardo, questo cammino per un anno intero. Quindi io ho avuto l'onore e la gioia per un anno di poter semplicemente guardare e guardare e guardare all'unica cosa che veramente conta, raccontata attraverso una grande storia. Quindi vedete come ancora una volta io ho potuto fare un cammino, e oggi io sono un po' di più l'Edoardo che veramente sono, non so come dire, ma che sarebbe irraggiungibile ai miei sforzi, io lo devo al fatto che mi è stata raccontata una storia. Quindi per me tradurla e metterla come ho potuto a vostra disposizione è stato semplicemente l'onore e la gioia di accoglierla innanzitutto un po' io di più nel mio povero cuore. Per questo io sono infinitamente grato a Michael O'Brien, sono grato a Edizioni San Paolo e in tutto questo sono grato a Dio che ancora una volta mi ha raggiunto e mi ha fatto fare un passo nel cammino della mia vita. Grazie della vostra attenzione.
Dobbiamo dunque ringraziare le cause prime e le cause seconde di questo libro. Sicuramente San Paolo ha fatto veramente una scelta estremamente interessante, dando l'occasione di tradurre questo volume qua. Sicuramente mi veniva in mente, mentre Edoardo parlava, che qualcosa che fra traduttori spesso ci si dice, che tradurre altro è proprio tradurre sé, cioè non è mai un'esperienza al di fuori della propria crescita. Tradurre altro è qualcosa che fa diventare la propria persona una persona diversa, e in fondo fa riscoprire ciò che è al fondo della propria persona. E questo credo che sia proprio una delle caratteristiche dei romanzi di Michael, perché leggendo queste storie uno ritrova qualche cosa di sé, quella... Conrad dicevano, quel pizzico di verità che ci siamo dimenticati di chiedere iniziando a leggere un libro. In questo senso il tema del tuo libro, Michael, è un tema affascinante che comunque appartiene alla grande letteratura classica, appartiene a autori come Solzhenitsyn, come Tolkien, e in quello che diceva prima Edoardo si ritrova molto di uno dei suoi autori favoriti, appunto di C.S. Lewis, che sostanzialmente diceva: il problema non è dare la morale della storia, ma far vedere ciò che quella storia vuole indicare. Non è, come dire, dover dare per forza una morale appiccicatrice, ma far sentire, percepire ciò che è davvero il fondo della questione, che molto spesso è, magari significa semplicemente suscitare il desiderio del lettore. Ecco, io anche nel dialogo che avevamo avuto prima ho percepito questa cosa di Michael, che dice: beh, il mio lavoro è quello di porre una domanda. In questo senso volevo chiedere a Michael che cosa significa per lui aver scritto questo libro, come scrittore cristiano aver scritto questo libro, forse anche in un momento in cui l'essere scrittori cristiani paga un po' poco.
Domanda molto interessante, però prima di rispondere vorrei intanto salutare tutti, dare il benvenuto a tutti voi che siete intervenuti così numerosi questa sera ad ascoltarmi, per incontrarmi e magari anche per conoscere le mie storie. Ma prima di aggiungere altro vorrei ringraziare l'edizione San Paolo.
Si rompono i computer, succedono cose ai microfoni, succedono sempre cose del genere. Try again.
She's going to have the headphones, so you need to speak in that. Yep.
Well, we've just had a lesson.
Okay, ha detto buongiorno.
Unreliable technology.
Quindi questa è la dimostrazione chiara di quanto sia poco affidabile la tecnologia. Stavo giusto dicendo, volevo ringraziare l'edizione San Paolo che hanno pubblicato il mio lavoro qui in Italia. Per noi sono appunto come elfi. creature misteriose che raccontano storie raccontate da un uomo di un paese lontano e che raccontano questa storia in un altro paese, un paese che per me è una terra nuova, tutta da scoprire. Quindi desidero ringraziare di cuore le edizioni San Paolo che hanno permesso che i miei lavori venissero pubblicati anche in italiano. Quindi le ringrazio veramente di cuore, perché per me è un vero miracolo. E desidero ringraziare forse ancora più di cuore il dottor Edoardo Rialti. E questo non è per piaggeria e non è neanche un segno semplicemente di cortesia. È un ringraziamento veramente sentito per una persona che ha tradotto i miei lavori, che ha tradotto le creature della mia anima, le ha riconosciute, le ha capite, ma ha fatto un qualcosa di ancora più prezioso. La traduzione richiede delle capacità, ovviamente, richiede una tecnica, richiede anche una buona intelligenza. Però quando un prodotto dell'intelletto deve superare un oceano fisico, ma anche un oceano che può esistere tra due culture diverse, nelle mani di alcuni traduttori una storia può giungere dall'altro lato dell'oceano intatta, con tutti i pezzi e perfettamente corretta, però durante il viaggio può accadere, il viaggio attraverso questo oceano, oceano culturale, oceano della lingua, qualcosa può andare perduto. Edoardo invece è un artista, oltre che essere una persona di grande cultura, lui è riuscito a tradurre l'anima del mio lavoro e questo è un dono veramente raro. E per uno scrittore, dicevo, è una cosa molto preziosa. Qualcuno può trasportare un uccello del paradiso, ad esempio, un uccello bellissimo, utilizziamo questa metafora, con un piumaggio meraviglioso, può trasportare questo uccello del paradiso da un paese esotico, misterioso e portarlo qui a voi. Ed è comunque un uccello bellissimo, ha tutte le caratteristiche dell'uccello del paradiso, però non canta, anzi, magari è anche morto nel frattempo. L'arte della traduzione sta nel dono del traduttore stesso di raccontare storie, nella sua capacità di raccontare storie. Proprio perché Edoardo Rialti non è il mio traduttore questa sera, posso dirlo, posso ringraziarlo e desidero ringraziarlo veramente di cuore, ti ringrazio di cuore Edoardo, per essere riuscito a raccontare le mie storie come dovevano essere raccontate. Questo era il mio prologo. E adesso vi racconto un piccolo aneddoto sul mio arrivo qui a Milano, proprio l'altra sera. So che i miei libri sono stati tradotti in italiano, pubblicati qui in Italia, so che insomma qualcuno li conoscerà anche. Però pensavo sostanzialmente di essere ancora uno sconosciuto qui in Italia, di essere assolutamente anonimo. E tra l'altro a me questo va bene. Io sono una persona molto riservata, non mi piace che mi si riconosca per strada, così sono di natura. Però quando l'altra sera siamo scesi dal treno, si è avvicinato a me un bel giovane, accompagnato dalla madre, e si sono avvicinati a me, dicevo, e mi hanno detto, mi fai un autografo? E io ho detto, certo, volentieri. E dentro di me, proprio in un nanosecondo, mentre firmavo l'autografo, ho detto, caspita, incredibile, è veramente pazzesco. Non solo conoscono i miei libri, adesso riconoscono anche me. E per cui gli ho detto, come fa a sapere chi sono? Lui mi ha sorriso e mi ha detto, ah, la conoscono tutti qui. Lei è l'attore che fa Gandalf nel Signore degli Anelli. Quindi Edoardo evidentemente ha avuto modo di incontrare Gandalf. nel mio paesino dove vivo io, nel Nord Ontario, dove a quanto pare tutti hanno letto Il Signore degli Anelli, alla gente piace così trovare somiglianze tra le persone e i personaggi del Signore degli Anelli, Frodo e tutti gli altri, insomma. Però tutti mi chiamano Gandalf. Per cui è stato uno shock culturale arrivare qui in Italia e trovare qualcuno che mi ha indicato come Gandalf. Ecco, adesso ho dimenticato la domanda, però. Ma in realtà queste sono due grosse domande. Intanto perché ho scritto questo libro. Magari comincio con la seconda parte della domanda. Perché uno scrittore cattolico scrive appunto romanzi di fiction? Che sta succedendo? Direi che tutti gli scrittori, i veri scrittori, scrivono attingendo dall'idea profondamente sentita e condivisa che noi viviamo all'interno di una storia, di una grande storia, della più grande storia mai esistita, e che le nostre vite altro non sono che storie. Non stiamo parlando chiaramente di fiction, ma nel senso di storie proprio, e la maggior parte di queste storie possono essere storie che non ci compaiono chiaramente davanti agli occhi. Cerchiamo magari di dare un senso alla nostra storia, ma gran parte della nostra storia rimane un mistero. Come Paolo II aveva scritto in una bellissima lettera nel 99, aveva detto: l'uomo è un mistero per se stesso. Quindi noi siamo misteri per noi stessi, nessuno di noi si conosce veramente. E attraverso Gesù Cristo l'uomo conosce se stesso. Ma questa conoscenza non è necessariamente una questione intellettuale, è conoscere la propria essenza, l'identità più profonda, quali figli del Padre, un Padre che anch'esso conosciamo pochissimo. Facendo riferimento ai commenti che sono appena stati fatti, e anche il riferimento all'Odissea che è stato fatto, in un certo qual senso tutti noi aspettiamo che il re, il nostro padre, ritorni con la nave che l'aveva portato via da noi. E così i nostri occhi sono puntati verso l'orizzonte, verso la linea dell'orizzonte. Non solo la linea orizzonte fisica, ma forse meno chiaramente la linea dell'orizzonte interiore, quindi al centro dell'anima. Nell'era moderna lo scrittore cattolico è diventato sempre di più confinato all'interno di una specie di ghetto culturale. Una rivoluzione sociale che adesso ha interessato tutto il mondo in vario modo, ma soprattutto nel mondo occidentale, ci dice, dalla nascita fino alla tomba, che noi siamo tutti liberi e siamo tutti uguali. E la voce cattolica è quindi anch'essa libera, ha dei diritti, però deve rimanere segregata nel suo ghetto. E siate felici nel vostro ghetto. Fate quello che vi pare nel vostro ghetto, però non interferite con quella che è la rivoluzione sociale che sta ridefinendo il significato della vita dell'uomo. Questa rivoluzione sociale ci dice che tutti i re sono morti. Tutti i re sono morti. Bene, non dobbiamo più guardare la linea dell'orizzonte, ci dice, né quello fisico né quello interno, dobbiamo guardare solo noi stessi. Siamo noi i re, ognuno di noi è re. Ecco, immaginatevi un mondo di re. Beh, c'è una certa verità, c'è un pizzico di verità, nel senso che ciascuno di noi Ciascuno di noi veramente è figlio del Re. Ciascuno di noi è responsabile di un piccolo reame che è rappresentato dalle nostre anime, ma questo reame ha un significato, ha un valore solo nel contesto di un reame molto più ampio, su cui regna il vero Re, l'unico vero Re. Ecco, ci sono momenti in cui ci può sembrare assente. Ci viene detto che il Re è morto, ci viene detto da moltissime voci che il Re non è mai esistito, che è stato un mito che ha creato l'uomo. E i mezzi attraverso cui noi ci teniamo vivo questo pensiero, in realtà non valgono niente, perché in ultima istanza è l'uomo che è il Re di se stesso e è esso stesso Dio. Come fa una voce cattolica a farsi sentire all'interno di questa situazione catastrofica? Ovviamente possiamo cercare di dire la verità in vario modo, e questo è stato fatto, e io sono colpito dal lavoro di Comunione Liberazione, nel suo impegno nel mondo, ma non è accettabile, ripeto, rimanere segregati all'interno di un ghetto. Bisogna entrare nel mondo, avanzare nel mondo, come grande lavoro di nuova evangelizzazione. Nei vari modi in cui noi ci impegniamo e avanziamo nel mondo, ci sono, per esempio, coinvolgimento nelle varie attività umane. C'è stato un vero e proprio rinascimento della filosofia cattolica, della spiritualità cattolica, la nascita di nuovi personaggi. Ovunque io vada, in tutto il mondo, incontro queste nuove forme di cattolicesimo veramente vivo, quindi molto vivo anche spiritualmente. E spesso riscopro dei fenomeni molto interessanti. Che c'è questa sensazione che solo attraverso la cultura l'alienazione del cattolico dal proprio mondo viene meno. Quindi potrebbe essere fatto attraverso qualsiasi forma di arte, soprattutto attraverso la musica, ovviamente attraverso la narrativa, il teatro, il cinema, qualsiasi altro mezzo altrettanto potente. Ma il comune denominatore tra tutte queste cose che ho citato è che se un lavoro, l'espressione d'arte, parla di verità, si rivolge all'animo di un altro essere umano, in un modo a cui la mente può porre resistenza, oppure le emozioni, con tutta la confusione dell'epoca moderna, non è in grado di relazionarsi. Ma se questo lavoro, questa espressione d'arte, è vera ed è bella, l'animo lo capisce, lo intuisce, qualcosa si sveglia, o si risveglia, dovrei dire. Per esempio, la storia di questi 9 personaggi che si trovano a affrontare delle situazioni incredibili, impossibili, che entrano nel regno dell'oscurità, delle tenebre, portando all'interno del proprio animo il fuoco della verità, con coraggio, con le virtù naturali che sono intrinseche nell'uomo, quindi non con la magia, ma con le virtù naturali dell'uomo. Ecco, questa forza e questa grandezza senza tempo dell'uomo, questo gruppo di persone che va incontro quasi certamente alla propria morte e al rischio della propria vita e di perdere tutto, anche rischiando la distruzione del loro mondo. E Ecco, che cosa li tiene insieme nei racconti di Tolkien? Che cosa gli permette di avanzare, di andare avanti? Che cosa impedisce loro di essere sopraffatti dalle menzogne del nemico, di Sauron, e dalle delusioni, dalle illusioni che il nemico gli propone? Che cosa impedisce loro di venire sedotti, attratti? Hanno bisogno l'un dell'altro, sono una comunità, non avanzano in maniera isolata. Però alla fine si sa che ci sono perdite, ci sono morti e feriti, la compagnia degli anelli si riduce man mano che si scende sempre più profondo nel regno dominato dalla signora dell'oscurità. E alla fine vediamo che solo Frodo e Sam continuano ad avanzare per raggiungere quello che è l'obiettivo finale, quindi dove si deve distruggere questo anello che genera solo male. Tolkien non è un uomo ingenuo, non è un uomo semplice, conosce la complessità e la difficoltà del viaggio dell'uomo. Quando i personaggi stanno per distruggere completamente il potere del Signore dell'Oscurità, Frodo, questo piccolo personaggio ma molto coraggioso, soccombe al potere del nemico. Invece di compiere, di portare a termine il proprio compito, un compito per il quale ha sacrificato tante cose, prende l'anello e lo trattiene per sé. Ecco, in questo momento ha la possibilità di diventare gli stesso il re delle tenebre, il signore delle tenebre. E difatti, che cosa succede in questo momento? Beh, è stato scritto tantissimo, cioè questa breve scena contiene talmente tanto se siamo in grado di leggerlo. Intanto, quanti di voi mi hanno letto Il Signore degli Anelli? La maggior parte, quando parlo, avete almeno visto i film, per cui ricorderete in questo momento cruciale da cui dipende tutto il futuro del mondo. Frodo è caduto. Cade in questo fuoco, ed ecco poi c'è l'inatteso, la grande sorpresa, questa personificazione patetica di tutto ciò che è degenerato nella natura umana, no? Golem che lotta con Frodo e riesce ad impossessarsi dell'anello e poi inciampa e cade nel fuoco. Ecco, che cosa ci sta dicendo Tolkien qui? Ci sta dicendo che è questa la vita, questo è come funzionano le cose, come vanno le cose. Nella trilogia, quando la compagnia dell'anello ha scoperto che il terribile Gollum gli sta seguendo, che probabilmente è un ladro, un assassino, Frodo pensa di doverlo uccidere, quindi di uccidere questo nemico. E in ultima istanza che cosa succede? Vediamo che anche Gollum in realtà ha così uno scopo nella profondità della Divina Provvidenza. È questo momento di grazia quando appunto Frodo, prima, in precedenza della storia, risparmia, come che in ultima istanza svolge appunto un ruolo fondamentale. Anche Sam aveva pregato Frodo di farsi dare permesso di uccidere Gollum, e Frodo in quell'occasione ha detto una cosa molto interessante, e adesso faccio una parafrasi, però in quel momento ha pietà, perché Frodo sta provando qual è il potere dell'anello, che lo sta sopraffacendo, e vede in Gollum quello che potrebbe diventare lui stesso. E in ultima istanza è proprio questa grazia, questa magnanimità che salva, però non è una grazia sentimentale, è una magnanimità che è sempre accompagnata da verità. Ma se posso tornare all'argomento che stavamo discutendo, cioè quel ruolo di uno scrittore cattolico che scrive appunto fiction, penso che si debba sempre tenere presente, soprattutto in questi tempi, che l'essere umano soffre moltissimo, soprattutto per i colpi devastanti che ci sono stati passati dal secolo scorso e dall'inizio di questo secolo, in cui l'uomo è stato letteralmente minato nella propria fiducia, nella fiducia della bontà della vita e del bene. E il problema più importante per l'uomo in questo momento, o più urgente, è proprio questo: capire perché il male fa parte della propria esistenza. Perché il male sembra così più forte del bene? Perché? Perché ha collezionato così tante vittorie? Questi interrogativi stanno alla base di qualsiasi essere umano, secondo me, sia in maniera cosciente o meno. Cioè, tutti ci chiediamo perché soffriamo delle ingiustizie. Ecco, si fa ancora più urgente quando ci si trova di fronte a un male, al male radicale, e veniamo colpiti da un male radicale. Ed ecco che qui può venire ad aiutarci, può salvarci l'arte. È qui dove la vera storia del significato, del valore dell'uomo, tutto nella vita ci dice che siamo semplicemente un oggetto, non un'usagetta, il cui valore dipende solo dall'utilità che rappresentiamo per gli altri. Ecco, questo diventa il regno della disperazione. Ma la vera storia ci dice che noi siamo i figli del re. È vero, il re non è ancora tornato, ma sta arrivando. Il re sta arrivando. E vedremo tra poco all'orizzonte la nave, però non riusciremo a vederla a meno che non terremo uno sguardo fisso alla linea dell'orizzonte. Per cui forse ancora più importante che non raccontare le verità viventi della fede, o ecco, possiamo riorientare il nostro sguardo verso il vero orizzonte, l'orizzonte eterno, e parte di questo orizzonte si trova all'interno di noi, anche se noi non lo sappiamo. Mi rendo conto che è stata una risposta lunghissima per una domanda in realtà brevissima, però questo è tutto quello che vi volevo dire, perché rappresenta anche l'essenza del mio libro. Come dice Cristo nel Vangelo di Luca, quando vedete questo, quando vedrete che il mondo viene sommerso dall'oscurità, dalle tenebre, alzate lo sguardo, non lasciatevi ipnotizzare dalla luce dell'oscurità.
Grazie mille per queste ma credo che magari ci stiano frullando in testa alcune domande, sicuramente io ne ho un paio, ma magari vorrei se qualcuno dal pubblico ha qualche cosa da chiedere, perché è stata veramente una relazione molto ricca, quindi probabilmente qualche domanda l'ha già suscitata. Ci sono domande dal pubblico? Ok, rompo il ghiaccio velocemente. Perché questo Oscar Wilde diceva che all art is quite useless.
Oscar Wilde was actually saying that all art is actually quite useless. But basically, exactly. But this is actually true of the form of art, right? But this is true of virtue. Exactly, as an end. But that's actually true. Very good. I mean, very true for the form of art. But still, the form of art is quite important.
The key word is
useless. Exactly. But the form of art is quite important as well, right?
Dicevo che Oscar Wilde diceva che tutta l'arte è in fondo assolutamente, nell'inglese quiet, no? Assolutamente non utile, inutile. Però la forma dell'arte è importante, perché leggendo questo libro ha una forma estremamente interessante anche, estremamente piacevole anche, alla fine, che non è il finale, troviamo anche una sezione di poesie scritte dal personaggio. Troviamo anche una sorta di epilogo dell'autore che personalmente mi ha colpito molto, perché questa sorta di mini postfazione in cui l'autore dice: caro lettore, tutto ciò che è più improbabile in questa storia è accaduto davvero, è solo l'ordinario, fra virgolette, a essere inventato. Beh, questo significa che in fondo la realtà è straordinaria, no? Dobbiamo, come dire, raccontiamo sempre qualcosa che è straordinario in fondo. Quindi questa forma dell'arte con cui si racconta lo straordinario, che è quello che ci ha appena detto, cioè in fondo ciò che anima il desiderio che anima il cuore dell'uomo. Come gestire questa forma? Perché credo che questo sia il punto di autori, di critici, di tutti coloro che si occupano di cultura, ma proprio anche di chi legge.
Devo dire che tutto quello che dirò non sarà particolarmente utile per altri scrittori, perché io non sono stato formato come scrittore, non sono cresciuto come scrittore, io ho incominciato a scrivere quasi per intuito.
Ne ha scritte 6 di romanzi però,
Sì, sono per caso uno scrittore, sono scrittore per caso, ma in realtà sono un pittore. Però sono contento che i miei primi lavori non siano stati pubblicati qui in Italia. Per me sarebbe umiliante se le voi aveste lette, perché le ho scritte malissimo. Quindi diciamo che ho imparato, scrivendo, a scrivere meglio. Però, ripeto, sono uno scrittore per caso. Scrivo quello che nasce dal mio cuore, dalla mia anima e dalla mia immaginazione. Quindi onestamente non so come spiegarti come sono arrivato a questa forma. La forma prende forma, scusate per queste parole, da sola, mentre racconto la storia. È così che sono diventato scrittore. Però un'altra cosa importante è che ho imparato che scrivere un racconto come questo, come scrittore cattolico, per cui raccontare una storia vera, diciamola così, è un'esperienza di co-creazione. La grazia che collabora, interagisce con la natura umana. Dio è il nostro padre, è colui che ci ama, non altera mai la nostra natura, lavora con la nostra natura. San Tommaso d'Aquino dice: la grazia costruisce sulla natura, che è assolutamente vero. E dico, ma come costruisce sulla natura? Io mi chiedo. Beh, quando si fa qualcosa di nuovo nel mondo, che la filosofia cattolica chiama un nuovo essere, una nuova creatura, che è una parola, no? Cioè sono parole che vengono pronunciate che hanno vita quasi a se stesse. Ecco, questo come viene concepito, come nato, come cresce, come acquisisce una forma fisica. Ecco, per me è la preghiera. Probabilmente ho un talento creativo che mi viene evidentemente dalla mia natura di essere umano, quindi è un qualcosa che opera spontaneamente all'interno della mia natura. Però è lo stesso substrato da cui sono nate storie come l'Odissea, per l'appunto. E si potrebbe chiamare teologia naturale o filosofia naturale o vera grazia prima della vera rivelazione, della rivelazione completa di Cristo. Ma in Cristo noi abbiamo un enorme potenziale. Possiamo pregare il Padre e chiedergli: dacci questo dono di co-creazione, qualsiasi sia l'arte in cui ci siamo impegnati, qualsiasi sia la vocazione che sentiamo, che si tratti di cultura o che si tratti di qualsiasi altra modalità di creare qualcosa, di dar vita delle creature, generare frutti. Quindi si genera frutti nella misura in cui si ha questo lavoro di co-creazione. Per cui per me, quale scrittore cattolico, ho imparato, e l'ho imparato più volte, che se voglio creare qualcosa che sia bello, che sia vero, devo pregare. In passato magari ho trascurato la preghiera, oppure magari mi sono illuso di avere il dono e di quindi poter creare qualcosa di meraviglioso per Dio. Bene, no, questo non funziona così. Si può magari creare qualcosa, certo, magari anche di buono, ma l'artista cristiano si deve sempre porre questo interrogativo, e cioè: questo lavoro è in grado di generare qualcos'altro? Non deve essere neanche necessariamente un lavoro noto che molti conoscono. Forse la massima espressione dell'arte che si può avere è la capacità di dire il vero nell'amore al momento giusto. Non deve essere necessariamente un romanzo di 800 pagine. Santa Teresa diceva: un sorriso di amore vero può essere qualcosa che lava un'intera vita di peccato. Cioè, qui c'è veramente un intero Vangelo contenuto in questa breve frase. Per cui io come scrittore sono sempre molto attento al fatto che le parole hanno un potere, le parole hanno conseguenze. Una volta che una parola viene pronunciata, non ci si può più rimangiarsela. Le nostre parole possono generare vita o generare morte. Certo, potrei andare avanti a parlare di questo per 3-4 ore, però penso di aver detto già abbastanza e penso di aver già detto quello che sostanzialmente volevo dire. L'uomo non è un Dio creatore. È il figliolo amato dal creatore. Tutti i veri Le vere espressioni d'arte sono un gesto d'amore, un atto d'amore.
Ma se non ci sono domande immediate dal pubblico, una di là, perché sennò poi io volevo chiedere a Edo come si la si cava a tradurre una roba così.
No, una domanda molto semplice. Premetto che mi mancano anche a me una settantina di pagine per terminare il libro. Mi interessava, siccome parte della mia storia è molto legata alla Croazia, ho degli amici che vado spesso a trovare a Zagabria, volevo sapere da cosa è rimasto lei colpito per ambientare il libro, non penso di non svelare nulla, in quei territori e rispetto a quella storia.
Beh, anch'io ho degli amici carissimi che vivono in Croazia, sia nel sud ma anche a Zagabria. Alcuni vengono dalla Bosnia Erzegovina, sono originari della Bosnia. E molte di queste persone hanno vissuto delle esperienze quasi tanto devastanti, in alcuni casi anche più devastanti di quelle che sono state vissute dal mio personaggio principale, Joseph. Quindi non mi sono messo a tavolino e ho deciso di scrivere una storia su di loro. È stato in realtà il risultato di quello che io chiamerei un'eruzione dello Spirito Santo nel mio cuore, uno scoppio se vogliamo, una volontà che è nata spontaneamente di parlare di queste persone, le cui esperienze sono secondo me qualcosa che rappresenta molto di più che non quello che è avvenuto all'interno del loro paese. Per cui è una storia, se vogliamo, in parte basata su dei rapporti personali miei, per cui amici, ma ha anche un significato molto più ampio. È una storia dell'uomo, secondo me, l'uomo dei nostri tempi. Poi nello specifico possiamo vedere anche la verità universale. Così come nel Signore degli Anelli, questo tipo di mitologia, possiamo vedere chiaramente la nostra lotta. Ecco, non so se così poi tra l'altro ho risposto anche alla sua domanda, però sostanzialmente si basa un'esperienza personale, quindi storie vere, i rapporti miei personali con queste persone. E senza rivelare la fine, la storia di Josipe e dei suoi cari non è la storia di una persona in particolare. Lui rappresenta e personifica moltissime altre persone.
Ma io, quando ho finito di leggere il libro con mia moglie quest'estate, come primo pensiero ho detto, devo scrivere O'Brien, devo ringraziarlo. Devo ringraziarlo perché leggendo questo libro è come se il mio io si fosse ridestato. In tantissime parti del libro io mi sono ritrovato, Joseph ero io, no? E soprattutto in una parte, quando lui parla di questa donna, ecco, questo ha permesso a me di riscoprire mia moglie. Quindi quale occasione più grande stasera di averla qua e quindi poterla ringraziare di persona. Grazie.
volevo chiedere, Mr. Brian, il significato del simbolo della rondine. La rondine di mare, la rondine di montagna e del nautilo, che mi ha colpito tantissimo. Io ho dato la mia interpretazione, ma colgo l'occasione per chiedere chiaramente a lei il significato.
No, non c'è, purtroppo io l'ho sentito solo in parte, perché purtroppo devo andare dentro fuori. Comunque mi sembra che abbia detto che non c'è un significato particolare, semplicemente un uccello che a lui piace, perché sono bellissimi. Comunque, se vogliamo, anche un simbolo perfetto per l'anima, perché sono degli uccelli incredibili.
Io volevo chiedere a Mr. O'Brien, lei ha parlato in generale anche di arte, altre arti per quanto riguarda gli artisti cristiani, eccetera. Io so che lei è anche iconografo e a me interessa questo campo, quindi volevo sapere qual è il suo, cioè avere una testimonianza da lei, che cos'è per lei scrivere icone. E mi ha colpito molto anche il discorso sulla preghiera, perché è molto legato all'iconografia. Ecco.
Beh, intanto io sono stato pittore ormai dal 76, ho sempre dipinto immagini sacre, ma nel 76 ho deciso di dipingere appunto solo per Cristo. Avevo la testa piena di tutte queste idee occidentali, pensavo di essere un post-espressionista. La prima cosa che Dio ha fatto per me, e tra l'altro io ho lasciato il mio lavoro, andavo tutti i giorni in una piccola specie di capanno, che era il mio studio, e invece ho detto no, cambiamo tutto, facciamo una cosa in grande per Dio. Quindi la prima cosa che il nostro Signore ha fatto per me è stato appunto di privarmi totalmente di creatività. Mi sentivo completamente vuoto, completamente povero interiormente. E non riuscivo a capire cosa mi stava succedendo, perché io sapevo di avere il talento, sapevo di essere stato un artista di successo. Che cosa mi stava succedendo? Cos'era che non andava? Adesso mi rendo conto che non era svuotato per prepararmi, per insegnarmi cose nuove. Mi voleva riportare all'origine dell'arte sacra. Voglio dire, è un po' troppo lungo da raccontarvi, le dirò semplicemente questo, che da varie direzioni mi è arrivato simultaneamente questa parola, questa frase: ti devi sottoporre all'apprendimento dell'iconografia bizantina. Ricordatevi che stiamo parlando della metà degli anni 70, non so cosa succedeva in Italia all'epoca, ma nel Nord America le icone bizantine le si vedevano solo nelle chiese ortodosse, e nel mio paese, devo dire, ce ne sono pochissime e sono molto molto sparpagliate. Per cui qualcuno mi mandò un librettino di icone, di vecchie, tradizionali icone bizantine, e io, per puro spirito di obbedienza, ho cominciato a dipingerle, e per 7 anni non ho fatto altro che dipingere icone. Ed è stato un miracolo per me guardare adesso come ho fatto a continuare a sfamare la mia famiglia per tutti quegli anni. Potrei raccontarvi un sacco di storie di come la mano della provvidenza è intervenuta, però la cosa più importante è che mi ha dimostrato un qualcosa che è difficile per l'uomo occidentale apprendere, saturati come siamo di concetti erronei di igualità, di libertà. Nella, diciamo nella appunto creazione di l'icone, ho dovuto rivedere un po' il mio concetto di come viene creata l'arte sacra. Non possono essere, che so io, capolavori che io estraggo dal mio sé autonomo, questo sé semiliberato, se vogliamo, occidentale. No, il Signore mi ha fatto attraversare il vuoto, mi ha fatto mettere in ginocchio, mi ha fatto pregare per sottopormi a una disciplina, anzi per sottopormi a dei canoni e a delle regole molto rigidi. Potete immaginare quanto questo vada contro, no, lo spirito dell'età moderna. Ecco, tutto questo è alieno anche se si è cresciuti appunto in un ambiente cattolico, per cui man mano che ho imparato a dipingere le icone mi sono reso conto intanto fin dall'inizio che è importante digiunare, non si crea un'espressione d'arte, un oggetto d'arte, non si crea una forma d'arte, si co-crea, come dicevo poc'anzi, però come richiesta umile al nostro Signore di sfamarci. Però deve essere vera umiltà, noi ci dobbiamo sentire il nostro vuoto, dobbiamo sentire questa fame e quindi dobbiamo chiedere, è così importante, fa così bene chiedere. È stato un tirocinio difficile, ma per farla breve, man mano che il mio lavoro ha incominciato così a essere conosciuto, ho incominciato a lavorare anche per le chiese, chiese ortodosse, anche per chiese cattoliche occidentali. Ecco, ho cominciato a dipingere soprattutto per le chiese cattoliche romane dell'Occidente. Alcuni erano interessati appunto a queste icone. Però l'arte liturgica, l'arte sacra nelle chiese del mio paese, se non altro, è così, è molto pianta, è pura decorazione, si riduce praticamente a, cioè riduce un mondo vivente a un luogo quasi pubblicitario, parla semplicemente invece di trasmettere quella che è la realtà. Quindi col mio lavoro ho cercato di trasporre il dono spirituale che mi è stato impartito attraverso l'iconografia nel linguaggio dell'Occidente. Io non chiamo mai i miei lavori icone, non sono icone, però mi auguro che esprimano quello che io ho imparato attraverso l'apprendimento di questa arte.
Forse un'altra domanda lì?
Allora, io sono uno studente di filosofia e sto per laurearmi e sto scrivendo una tesi sulla sofferenza. Studio qui in Cattolica a Milano. E logicamente quello che lei ha detto prima riguardo alla sofferenza mi ha colpito. Lettere, ecco. Quello che volevo chiedere è semplicemente questo. Cosa si può rispondere, nel mio caso razionalmente, a una persona che chiede perché Dio permette che soffriamo? Io ho una risposta, però ho un'idea di quello che potrebbe essere. Volevo anche altri pareri, insomma. Ma anche semplicemente perché permettere la crocifissione, perché permettere un cancro, perché non si poteva farne a meno, per esempio. E volevo sapere cosa...
Beh, io gli posso dare la mia risposta razionale. Tutte le cose che noi abbiamo letto, con le quali magari ci siamo scontrati, tutte queste cose che possono poi contribuire in ultima istanza a dare una risposta. E sono sicura che il suo lavoro, la sua tesi, sicuramente sì, una cosa giusta da fare, cioè riflessioni sulla sofferenza sono importanti. Libri di questo tipo per me sono stati molto importanti quando mi sono scontrato con queste cose, nel momento più buio della mia vita. Nell'universo, la parola che forse viene come più come maggior consolazione per coloro che soffrono profondamente è quando qualcuno condivide questo dolore, parla del proprio dolore e lo condivide. Il problema del male nell'esistenza può essere affrontato e viene affrontato giustamente da filosofi, da tutte, con tutte le modalità con cui l'uomo solitamente affronta questi problemi, ma in ultima istanza si riduce a questo: le persone che soffrono profondamente, che si sentono abbandonate. Ecco, a queste persone possiamo dire delle verità, ma spesso queste verità non aiutano. Spesso invece la cosa che aiuta di più una persona che sta soffrendo profondamente è semplicemente tenere la mano a questa persona e piangere, magari piangere insieme, dire sono con te, so cosa provi, sono con te, magari senza neanche dirle queste parole, cioè si parla col proprio sé. La cosa più terribile è però pensare che questa sofferenza non abbia significato, che sia pura e semplice sofferenza, senza alcun significato. E questa è la risposta che Cristo ci dà. La risposta che Lui ci dà senza pronunciare parole, che ci dà attraverso la croce, dalla croce. Questa è la risposta di Cristo al problema del male. Lui soffre con noi. E poi il terzo giorno la risposta si amplia ulteriormente. Questa è la risposta. Lui è in noi, noi siamo in Lui, e quindi ci saranno momenti in cui noi dobbiamo essere Cristo per gli altri, così come loro lo sono per noi. Non possiamo salvarli, però possiamo essere con loro sulla croce. Per me questa è l'unica risposta possibile. Però senza tutta la filosofia che ho letto, la buona filosofia che ho letto, non sarei mai giunta a questa risposta. Peter Kreeft ha scritto un bellissimo libro sul problema della sofferenza, non so se voi lo conoscete. È un filosofo cattolico americano che ha trattato proprio il problema della sofferenza. Non è, diciamo, una filosofia particolarmente profonda, ma molto utile.
Io volevo fare solo una domanda, ma semplice.
C'è la pausa sponsor.
Ecco, posso? Io volevo fare una domanda semplice sul libro e dire una cosa che mi ha colpito sempre del libro. Cioè, la domanda è... Cioè, a me hanno colpito molto alcune immagini molto concrete che ci sono, che accompagnano la vita del personaggio principale, no? E che sono tratte dal quotidiano, come appunto il mare, le rondini, oppure il cioccolato, i fichi, e che però hanno per il personaggio come... lo spalancano al significato della sua vita, lo aiutano a capire chi è, no? Anche se sono appunto cose semplicissime. Per cui, cioè, volevo chiederle se, cioè, siccome è una cosa che mi ha colpito molto, volevo chiederle se, cioè, c'è una cosa che lei vive, cioè che nella sua esperienza c'è, e questa era la prima cosa. La seconda invece era, cioè, semplicemente una cosa che mi ha colpito, cioè che mi ha colpito molto come il come Josip sia uno che innanzitutto sta davanti a quello che c'è, no? E in particolare come mi ha colpito come viene descritto tutto il suo percorso, in particolare quando lavora e fa come il lavoro più umile del mondo, perché ho visto nel modo con cui lui lavora lo stesso respiro e la stessa portata che c'è quando si parla di nel nemico, per esempio, cioè che c'è nel nemico quando si parla del, appunto, dell'agire di padre Elia, no? E quindi questa, cioè, come dire, cioè come se appunto quest'uomo cioè davanti alle cose più umili ha una coscienza ha una coscienza grande del significato che queste hanno. E per cui questa cosa qua mi aveva molto colpito.
No, lei ha colto veramente l'essenza, devo dire. È esattamente questo quello che avevo cercato di farvi pervenire. Beh, intanto per rispondere alla sua domanda, queste sono cose che io vivo costantemente, soprattutto la cioccolata. Però invecchiando, ho avverto sempre di più questo senso di vivere all'interno di un enorme, un incredibile miracolo. Il mondo è un miracolo, sì, è vero, viene ferito, viene danneggiato, ma non viene distrutto, ed è bellissimo, incredibilmente bello. E chi l'ha fatto? Chi ha fatto tutto questo? Che cosa ci viene comunicato in maniera non razionale, ma in maniera molto concreta? Che cosa ci viene comunicato? Se il mondo è semplicemente frutto di un'evoluzione, la sopravvivenza della specie, non avrebbe bisogno di essere così bello. Non ci sarebbe necessità della bellezza. Perché invece è così bello? E perché la bellezza ci porta a questo senso di rispetto di fronte a tutta questa bellezza, a questa meraviglia? Anche le cose più semplici, magari. Ecco, penso perché Dio ci parla costantemente proprio attraverso queste cose, utilizzando questo tipo di linguaggio. Sostanzialmente è questo, direi. Il poeta, il musicista, sono coloro che riescono ad aprire il loro orecchio interno, il loro occhio interno per vedere il miracolo dell'esistenza. E se il poeta, il musicista, lo scrittore sanno fare bene il loro lavoro, ci portano al più grande miracolo di tutti, che è l'essere umano. Il fenomeno di ciascun essere vivente, di essere umano. Ecco, direi che un bravo poeta è in grado di fare tutto questo. Sì, questo le direi. E grazie per quello che ha detto. Bellissima domanda la sua.
Io vorrei fare una domanda sul tradurre. Cioè, ascoltandovi, cioè Edoardo, ma tutti e tre l'avete detto, ho capito che tradurre è dire con altre parole una cosa che ho scoperto io e renderla fruibile agli altri, e soprattutto che tradurre altro è come va a coincidere a tradurre me stessa. Mi sono accorta che questo tradurre è una cosa che facciamo anche noi tutti i giorni. Cioè, per esempio, io banalmente ripeto una lezione quando studio per capirla meglio, oppure faccio un incontro, lo racconto ai miei amici e ogni volta che lo racconto lo capisco meglio, rileggo un libro e la seconda, la terza volta riscopro sempre meglio quello che ho letto e quello che sono io. La domanda che mi viene è questa: spesso cioè io sento che per me è importante questo raccontare, questo tradurre, ma sento sempre un limite, cioè che quello che io racconto, cioè io ho un'incapacità ad esprimermi, per cui quelli che mi ascoltano possono non capirmi. E il fatto che tradurre me stessa mi fa dire: fa niente, se gli altri non mi capiscono, io questo lavoro lo faccio per me. Però da un altro lato mi resta sempre questo disagio e mi chiedevo che valore devo dare a questa incomunicabilità, questo limite del tradurre, del raccontare, pur nella sua importanza. Si capisce?
Forse si confonde.
Beh, innanzitutto grazie, perché è una domanda che anch'io mi faccio tutti i giorni. Non ho nessuna, grazie al cielo, risposta tecnica. Mi permetto innanzitutto soltanto di dire che sottoscrivo totalmente il fatto che tutti noi traduciamo, no? Cioè, perché tutti noi accogliamo qualcosa di bello, di vero, di buono, di nobile che entra nella nostra vita continuamente e tentativamente cerchiamo di passare il testimone, di comunicarlo. Per cui certo che studiare è tradurre, è accogliere, è permettere a qualcosa che ci precede di entrare nella nostra vita, di renderci un po' di più maggiormente noi stessi, no? È incredibile che io tante volte appunto mi trovo a citare parole che altri uomini hanno usato e hanno forgiato, e sono molto di più Edoardo Rialti oggi nel dire queste parole che neanche se utilizzassi le mie, perché loro hanno trovato un modo molto più bello e molto più vero di dire quello che io già vivevo. Quindi avete presente, e guardate che questa è una delle più grandi risorse, credo, per tanti dei drammi che ci circondano, perché appunto quando qualcuno ti consegna qualcosa di vero, qualcosa di bello, ti rende un po' più libero. Se qualcuno di voi ha letto Se questo è un uomo, di Primo Levi, grande scrittore che è stato nei campi di concentramento, forse ricordate come in uno dei momenti di maggiore degrado, in uno dei momenti di maggiore dolore, quando tutto sembra perduto, a che cosa si aggrappa Primo Levi? Al fatto che aveva imparato a memoria il canto di Ulisse nella Divina Commedia e inizia a recitarlo piano piano, parola a parola: nati non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Non è incredibile che Dante nel 1300 abbia forgiato in due versi di poesia per le quali un uomo a cui avevano tatuato un numero sul polso e gli avevano detto: te sei questo numero, avendolo imparato a scuola, potesse ricordarsi di non essere un numero. Io non sono un numero, io non sono un robot, io non sono quello che i nazisti cercano di farmi essere, no? E questo perché aveva semplicemente anche imparato a memoria dal ragazzo quei versi. Ed ecco che tornano utili, ed ecco che anche nel cuore dell'inferno un uomo sostenuto dalle parole vere di un altro uomo è un po' più libero. Questo è il motivo per il quale traduco anch'io. E rispetto a quello che lei diceva sul problema dell'incomunicabilità, io credo che sia un punto molto importante, perché è vero che c'è un grande ciascuno di noi vorrebbe come consegnare un mare infinito di amore, di verità, di bellezza, che è come se urgesse sempre ai confini di noi stessi, costantemente. E accorgersi di questo e di quanto tante volte non riusciamo a dire quello che veramente vorremmo è un'ottima lezione, perché ci aiuta sempre come a fronteggiare questa barriera e a chiedere innanzitutto all'unico che è la parola fatta carne, cioè Gesù, di parlare con noi e attraverso di noi, perché lui è la parola d'amore perfetta, è la parola d'attenzione perfetta, e in lui c'è un infinito vocabolario dell'amore e dell'attenzione con la quale possiamo imparare a comunicare. Se appunto a modo, non so se ha avuto già modo di leggere il romanzo, lei vedrà che il protagonista è un poeta. Ma che cosa vuol dire essere poeta? Appunto, è certamente poesia scrivere delle parole con le quali un uomo comunica la profondità che urge nel proprio cuore,
ma è poesia ogni vero gesto d'amore e d'attenzione. Ci sono tantissimi modi con i quali possiamo imparare a comunicare quello che ci è stato donato, e ognuno di questi, dal più semplice, che può essere dare una cosa, guardare, un silenzio, ha invece magari la grande poesia in grado di conquistare milioni di lettori, se è vero, sposta il mondo. È possibile comunicare quanto più profondamente è radicato dentro di noi. In Dio c'è un infinito vocabolario, e noi, essendo, come è stato detto molto meglio di me, i suoi piccoli bambini, possiamo balbettare le parole vere dell'amore in Lui.
Ultima confessione. Vi devo confessare che ho fatto una domanda abbastanza contorta sulla forma, perché Michael ci raccontasse di come dà forma lui alle proprie opere. E cosa ci diceva? Ci diceva come un'opera assume la sua forma. Per me attraverso la preghiera. Interessante il fatto che abbiamo sentito prima del rapporto con l'arte bizantina, perché Michael ha comunque una serie di opere che sono in stile appunto neo-bizantino. Una amica che andava a imparare come si facevano le icone mi raccontava, ma ho chiesto al docente come faccio a dipingere questo Cristo. Questa guarda con molta semplicità, dice: perché lo chiedi a me? Chiedilo a lui. Noi potremmo avere tantissimi doni, probabilmente non saremmo nulla senza lo sguardo a un altro orizzonte. Questo è vero per l'artista e per il lettore allo stesso tempo. Per il lettore, se vuole, può chiedere, il lettore può porsi in quella condizione che l'artista gli pone. E Michael ce lo diceva: look up, no? Alza lo sguardo. L'autore potrebbe essere dal canto suo invece il migliore, ma non è nulla se perde l'orizzonte di quel desiderio ultimo. Tutta la grande letteratura classica e moderna in fondo è stata scritta da chi ha saputo guardare al desiderio ultimo dell'uomo. In questo senso mi piaceva molto la domanda che viene fatta prima: scrivere per ringraziare l'autore. Intanto dovevi farlo, nelle sue lettere ai bambini, dov'è? Nelle sue lettere ai bambini C.S. Lewis diceva: è bellissimo ricevere le lettere da qualcuno che ti ringrazia per quello che hai fatto. A me piacevano tanti autori, io non l'ho mai fatto, diceva. Cioè, scrivere per dire a qualcuno di ringraziarlo. Questa è l'esperienza di chi vive la letteratura. È l'esperienza di chi vive la letteratura perché vive la vita, e guardate che vivere le due cose separatamente è estremamente pericoloso. È assolutamente qualcosa, no, saremmo staccati dalla realtà, non coglieremmo il senso di quello che è la letteratura. In fondo non c'è differenza, altrimenti saremmo veramente dei miserrimi. Ma se guardiamo così alla letteratura, la vita ci guadagna. E credo che Michael e Edo questa sera ne siano davvero la testimonianza vivente. Grazie a tutti.
Credo ci siano degli avvisi.
No, volevo interrompere. Un ringraziamento ancora a tutti voi, all'autore Brian e anche all'editrice San Paolo che ci ha aiutato a realizzare questa serata. Solo tre brevi note che potete trovare però come messaggi al banco della segreteria. Parte lunedì la rassegna di film contemporanei e anche della storia del cinema sul tema vivere e appartenere, scegliere o non scegliere il legame che ci indirizza e sostiene nella vita. Sono film molto belli, si partirà con Rivedere Gran Torino, presentato da un docente dell'Università Cattolica.